Noi tutti abbiamo un rapporto con i numeri molto particolare. Io in particolare amo particolarmente i numeri, sono qualcosa che fanno parte di tutta la mia vita, sia della parte che riguarda la mia passione, sia la parte che riguarda il mio lavoro. Quello di cui vi parlo oggi risponde un po' alla domanda che ha fatto lui, cioè una volta che noi tutti questi dati ce li abbiamo, poi che problema c'è? Che mi fanno di male? Ed è un po' una risposta dovuta a una sfida che mi è stata lanciata di divulgare, in modo, spero, abbastanza semplice, alcune cose particolarmente importanti dell'utilizzo di test scientifici nel lavoro che fanno molti, anche in campo criminale, sempre più spesso. L'analisi dei dati criminali viene fatta con strumenti statistici, scientifici, che portano a delle conclusioni un po' strane. Inizio facendovi una domanda. Se voi immaginate di avere a disposizione un test di una qualunque cosa, potete prendere per esempio il caso di un datore di lavoro che vuole fare, non è una cosa che si può fare, però un datore di lavoro che vuole vedere quanti suoi dipendenti fanno uso di sostanze stupefacenti. Va lì qualcuno gli vende un test e gli vende un test accurato al 99%. Secondo voi è un test abbastanza accurato questo? No, ditemelo, cioè, è abbastanza accurato questo test. Momento. E posso chiedervi un'altra cosa, una domanda da parte di mia moglie che fa la statistica, così non lo sa. Se quel test vi fosse venduto accurato al 100%, voi vi fidavate di più o di meno? Chi si fidava di più? Di meno, ovviamente. Il 99% non solo ci dà l'idea che sia accurato, ma ti dà l'idea che sia più confidente, perché è normale che ci sia qualche errore nel test. È naturale questa cosa. Ok, facciamo il test. Avanti. Chi vota per il fatto che se uno viene trovato positivo al test è colpevole oppure fa uso di stupefacenti? E chi vota invece sul fatto che se uno viene trovato positivo al test è più probabilmente innocente? Chi parteggia per colpevole? Chi parteggia per innocente? Ok, vabbè, no, non vi dico la risposta, ve la dico dopo. Questo talk si chiama, prende lo spunto da un famoso film di Tom Stoppard, Rosencrantz e Guildenstern sono morti, ai quali io ho aggiunto bias e punto interrogativo, punto interrogativo, punto interrogativo. L'avete visto sul programma? In realtà il problema è che Calamari utilizza mezzi del Medioevo per stampare le sue cose. In effetti, se avessi utilizzato l'Unicode, il risultato sarebbe stato questo. Qualcuno conosce? Qualcuno? No, non c'è il punto di domanda. Sono morti proprio, morti, sono morti. E qualcuno conosce l'arabo? Sa che cosa vuol dire quella cosa lì? Mi fate fare questa domanda? Significa Al Qaeda. Al Qaeda. So, significa, c'è scritto Al Qaeda. Diciamo. Io ho aggiunto all'interno di quel titolo il nome del reverendo Bias. Ho fatto delle ricerche. E Bayes lo conoscono un po' tutti quelli che hanno fatto una laurea scientifica, è abbastanza improbabile che non lo si conosca. Però io ho fatto delle ricerche perché il periodo sociale, politico attuale mi portava a pensare che era il caso di trovare qualche aneddoto scabroso su questa persona, che però è noiosissima. una cosa tremenda. È figlio di un pastore protestante, non conformista, pastore protestante anche lui, e molto attivo nella divulgazione scientifica del tempo che si faceva tra personcine tipo Newton, Price e così via, e non ha pubblicato praticamente nulla. Grande scienziato. Però faceva parte della Royal Society. Faceva parte della Royal Society perché era stato presentato da Richard Price, aveva pubblicato una sola cosa che riguardava l'anima di Dio, una cosa del genere, che non è che era un grande titolo. E però poi dopo, con uno pseudonimo, aveva difeso Newton sul suo metodo di flussione. Questo gli aveva garantito l'ingresso nella Royal Society. Poi è morto. È morto e non ha pubblicato nient'altro. Non ha pubblicato nient'altro, ma il suo grande amico Richard Price ha trovato tra le sue carte una cosa importante. L'ha spedita alla Royal Society, loro l'hanno ritenuta degna di pubblicazione ed è cambiato il mondo della probabilità. All'interno di questa pubblicazione postuma di Bayes c'era il teorema, il famoso teorema di Bayes, e c'era la definizione di probabilità a priori, chiamiamola così, ne parliamo. Parliamo di questo. Questa è una moneta. Chi mi conosce sa che io ho qualcosa a che fare con le monete, ma non vi parlo di questa cosa che ho a che fare io con le monete, ma vi parlo proprio di quella moneta. È il quarto di dollaro d'argento. E vi parlo perché vi voglio introdurre il concetto che sta alla base della probabilità bayesiana, della statistica bayesiana. Noi, quando vogliamo calcolare qualcosa dal punto di vista probabilistico, il metodo classico, quello che si chiama metodo oggettivo, prima ancora di fare un qualsiasi esperimento, già sa qual è la probabilità. Perché si è andato a studiare quell'oggetto e è andato a vedere che quello è un oggetto fatto in un certo modo, è un cilindro, la cui altezza è molto bassa, il cui diametro è grande rispetto all'altezza, è uniforme, è fatto tutto dello stesso materiale e che quindi può cadere indifferentemente su un lato o su quell'altro e quindi la probabilità che venga testa o che venga croce è uguale ed è un mezzo. In realtà abbiamo fatto una piccola approssimazione perché sappiamo che potrebbe cadere sul lato, potrebbe rimanere sul lato, sul lato, però diciamo è una cosa altamente improbabile, quindi ci sta bene. Ok. Bayes non la pensava così. Bayes non la pensava così e lui parlava di biglie bianche, nere e così via, è un po' diversa la cosa. E tanto per farvi capire, se qualcuno viene da voi e non vi dà un dollaro d'argento, ma vi dice, guarda, io ho avuto un processo di produzione che non ha funzionato, in questo dollaro ci è andato a finire un po' di ferro e un po' di argento. Ogni dollaro è diverso da tutti gli altri, non so dove sono andati a finire l'argento e il ferro, e quindi se tu lo lanci in aria non è detto che caschi più facilmente sulla testa o sulla croce, non lo so. L'oggettivista guarda il dollaro, lo vede, lo dice, questo dollaro è un problema, e lo butta. Non può analizzarlo, perché non può tirare fuori, a meno di non fare delle cose molto sofisticate che però riguardano solo quel dollaro, non riguardano il secondo della partita, non lo puoi analizzare, lo butta. Il bayesiano lo raccoglie, lo guarda, dice questo dollaro è un problema, questo dollaro è un'opportunità. Come fa ad analizzare la probabilità il bayesiano? Semplice, lancia in aria la moneta, poi la rilancia, poi la rilancia, poi la rilancia e calcola tutte le volte che vengono fuori le teste e le croci. Così si calcola una probabilità di quella moneta di far venire testo croce. È una cosa stupida. È probabile che se il dollaro è buono venga fuori un mezzo e un mezzo, come noi ci immaginiamo. Se il dollaro non è buono verrà fuori 80 e 20. Qual è la cosa interessante della statistica bayesiana? Che con questa logica banale la statistica bayesiana può trattare cose che noi non conosciamo. Noi conosciamo benissimo, sappiamo analizzare bene la fisica di quel dollaro quando funziona, ma quando noi non la sappiamo, l'unico modo per analizzarla è utilizzare la statistica bayesiana. Pensate un attimo a Al-Qaeda, noi non li conosciamo, eppure vorrebbero analizzare i loro pattern con i quali fanno quello che devono fare. L'altro contributo di Bayes alla scienza della probabilità è questa cosa qui. Questa cosa qui è il teorema di Bayes. Questa cosa qui, ve la spiego, è una banalità, ragazzi. E quella sbarra verticale vuol dire dipende da, cioè la probabilità che la causa dipenda dall'effetto, questo vuol dire, è uguale a delle cose particolari, perché è uguale a della probabilità degli effetti indipendentemente da qualsiasi causa, quello che c'è sotto, no, quello che c'è sopra, PDH, la probabilità delle cause indipendentemente da qualsiasi effetto, quindi sono due cose un tantino più facili da calcolare. E poi una cosa molto particolare, che è quella che se si è già verificato l'effetto, io vado a vedere qual è stata la causa di quell'effetto. Quindi è una cosa posteriore, che è facile da studiare. Con queste tre cose facili da studiare, io posso calcolare una cosa molto più difficile da studiare, più ignota. Questa è l'importanza del teorema di Bayes. No, là. Ok. Argomento scabroso, siamo pieni di slide scabrose. Allora, quella è una mammografia e la mammografia è strettamente correlata alla formula precedente. Ogni mammografia è correlata alla formula precedente, perché tutte le volte che un medico ha una mammografia, e un medico è uno scienziato, applica la formula precedente per riuscire a dire al suo paziente che non è detto che quell'effetto dipenda da una causa. È una cosa estremamente importante, perché è estremamente importante come si analizza l'effetto rispetto alla causa. Ok, a questo punto, se avessi avuto il tempo, non ce l'ho, ve lo risparmio, poi se mi rimane qualche minuto, lo vediamo alla fine, volevo farvi vedere un piccolo pezzo di Rosencrantz e Guildenstern sono morti, che è questo film di Tom Stoppard, è uno spettacolo teatrale che poi è stato trasportato in un film, ma in particolare la prima scena. Per un appassionato di statistica come me, quella scena è illuminante. Ve la racconto, un minuto. C'è Rosencrantz e Guildenstern sul cavallo, trovano una moneta, cominciano a lanciare la moneta, ed esce sempre testa. Sempre testa. 100 volte testa. E loro si raccontano come mai può capitare una cosa del genere. È uno spezzone di 5 minuti, vi consiglio di vedere tutto il film, che è molto bello, soprattutto il tennis dialettico e la fine del mondo, però la parte sulla statistica iniziale è veramente illuminante. E se mai voi pure vi potreste chiedere com'è possibile che escano tante volte testa, e soprattutto dopo che è uscito tante volte testa, la prossima volta, dal vostro punto di vista, uscirà più probabilmente testa o croce? La statistica oggettiva dice che è indifferente, o testa o croce, indifferente. Il bayesiano non è così convinto, mettiamola in questi termini, e talvolta ci piglia. Ok, quello che fa, qual è lo strumento principale che utilizza la statistica bayesiana per analizzare i problemi complessi come quelli della lotta al terrorismo, è quello di caricare nella lavatrice statistica, scusatemi, io faccio statistica per mestiere, per me utilizzare un sistema statistico è caricare la lavatrice con i dati che conosco, fargli fare le probabilità a priori su cose che io conosco e poi buttargli dentro le cose che non conosco, che verranno smistate da quelle probabilità a priori. Meglio so caricare la lavatrice, più bianchi verranno i panni dopo. Funziona così. È molto carino, perché tu puoi mettere all'interno del sistema cose che sai e tirare fuori cose che non sapevi prima e adesso le sai. Pensate un attimo al teorema di Bayes, dice esattamente questa cosa qui. Ora, ci sono degli esempi, lo usate tutti i giorni quella roba, quelle lavatrici le usate tutti i giorni. Il vostro sistema di spam funziona così. Il vostro sistema anti-spam funziona così. I sistemi di traduzione statistica automatizzata, per esempio il toolkit di Google, funziona così. Gli hanno buttato dentro tutte le traduzioni dell'ONU, della CEE e così via, di tutti questi corpi che si fanno le traduzioni corrette in tante lingue, e poi quando gli arriva una frase tentano di fare match. Non lo prenderanno al 100% ovviamente, però già è un passo avanti, e ogni volta che tu modifichi la traduzione sbagliata migliori la probabilità a priori. Ok, scabroso. Quello è il teorema di Bayes. No, quella è la statistica bayesiana. All'inizio tu cominci a vedere la realtà in quel modo, a blocchettoni. Non è così precisa. Un'idea te la dà, ma diciamo, forse non ti ci diverti, troppi spigoli. Però più vai avanti, più quei blocchetti diventano piccoli, 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 perché acquisisci sempre più conoscenza. Certo, tante volte sbagli, però dagli errori puoi verificare le tue ipotesi e puoi migliorare le tue probabilità a priori. Arriva un momento che ti diverti. Altro strumento, non c'entra niente con Bayes, avrei dovuto mettere in quel titolo anche Markov. Markov è un altro di questi che si interessava delle cose. Questo è uno strumento che veramente utilizzano nell'analisi dei crimini, e in particolare nell'analisi dei dirottamenti. Questa è una catena di Markov. La catena di Markov, ci sono degli stati e degli archi nei quali probabilisticamente si passa da uno stato all'altro. Questi signori si sono andati a studiare tutti i dirottamenti della storia e hanno visto che per fare un dirottamento con delle certe probabilità il gruppo di dirottatori passa da quegli stati. Come sta in uno di quegli stati? Come faccio io a valutare che stia in uno di quegli stati? Non sono del tutto d'accordo con Cammozzo. Quello che ci fanno agli aeroporti vale anche per infilare dentro quegli stati le varie persone. Vale anche per aggregare una tale quantità di dati per rendere i cubetti sempre più piccoli. Più dati si riescono a fare sui dati positivi, su quello che loro sanno che è positivo, meglio riescono ad analizzare quello che è negativo. Queste si chiamano catene di Markov nascoste, hidden, perché il dirottatore manco lo sa che sta facendo quella cosa. Però il ricercatore quella cosa la sa vedere all'interno di quello che succede, e quindi se qualcuno sta seguendo quella strada finisce che viene preso prima. Come fanno questi a prendere prima l'intelligence, le persone? E perché hanno seguito quella strada? Ora questo è un caso particolare, per carità, ce ne saranno altri. Altro strumento, ovviamente questo insieme a quello fanno uno strumento unico che è molto utile, probabilistico, basato sulla statistica di Bayes. Ok, scienza, corti, avvocati. Partiamo con la prova scientifica, che è fatta da una bella formula, da un 99%, arriviamo alla colpevolezza, che è anche un'altra bella formula, e in mezzo c'è la scienza. Spesso la scienza è fatta con allora succede un miracolo. Il passaggio intermedio è qualcosa di non veramente controllabile. Quello che è controllabile invece è partire dalla domanda che vi ho fatto prima e vedere una cosa che vi stupirà. A me ha stupito quando l'ho studiata. Immaginiamo la probabilità criminale, cioè la probabilità che ci siano effettivamente delle persone che fanno uso di stupefacenti all'interno di un'azienda. Ci sono persone che fanno uso di stupefacenti alla società, possiamo adattare i dati che stanno sulla società per quello che riguarda l'azienda. Diciamo che sono il 5 per 1000 della forza lavoro. Questo vuol dire che la PDC, la probabilità di essere un criminale, è 0,05. La probabilità di non esserlo è il 99,5%. Le percentuali si fanno spostando il punto due volte di là. Ok, l'accuratezza del test ce lo siamo detto, è il 99%. P di più, cioè P che il test sia positivo se io sono un criminale, è il 99%. Me l'ha detto chi me l'ha venduto. Difetto del test. Cioè, la probabilità che il test sia positivo se io non sono un criminale è l'1%, è il complementare di quell'altro. È chiaro che se io vengo preso, il test è positivo, sono un criminale, eh? È evidente. Andiamo. Mi calcola la probabilità di ottenere i test positivi sulla mia popolazione. Se faccio 1000 test, quanti test positivi mi aspetto di avere? È facile. La probabilità di avere test positivi, P di più, è uguale alla probabilità di essere un criminale per la probabilità di essere beccato. la probabilità di C per P di più condizionato a C, più la probabilità di non essere un criminale ma di essere beccato lo stesso. Facile. Questo è il numero. 0,99, 99% per il 5 per 1000, per l'1%, quello era l'1%, no? Sì. 0,1, c'è un errore. 0,1% per 99,5%. Ora, io non sono un matematico, sono un ingegnere. I calcoli, permettete di farli da ingegnere, è più o meno questo. Sempre 0,1, non è 1. Il 99% di qualcosa è quasi il 100%, diciamocelo. Quindi è quasi quella cosa. E il 99,5% di una cosa è quasi quella cosa. Quindi facciamo una cosa. Quello che esce fuori, questo qua è giusto, cioè, è 0,015. Quindi io mi aspetto nella mia azienda l'1,5% dei test positivi. E li aspetto. È ragionevole, no? Io tra 1000 persone ne prendo 15 che saranno positive al test. Qua dovrebbero accendervi tutte quante le lampadine e così via. Tutte. Ok, qual è la probabilità di essere beccato? Se io sono un criminale, che probabilità ho? È facile. È la probabilità di essere un criminale e di avere un test positivo diviso la probabilità totale del test. Quelle le abbiamo calcolate prima, tutti e tre i numeri. Di conseguenza questo numero fa così e così. È circa. Questo vuol dire che se io sono un criminale vengo acchiappato il 33% delle volte. Cioè una volta su tre. Anche se il mio test è positivo. Se io invece non sono un criminale, sono un innocente, voi che vi aspettate di me? Questo è quello, questo è quello, questo è quello e questo è quello. Cioè se io non sono un criminale e mi sottopongo a un test e il test è positivo, o meglio, una volta fatto il test ed è positivo, il 66% delle volte io posso non essere un criminale, il test non ha assolutamente nessun senso. Cioè due volte su tre di quelli presi dai test positivi sono assolutamente innocenti. Pensate a questo, che è una cosa molto semplice, e pensate che tutte le catene di Markov e tutta la statistica bayesiana è basata su questi assunti. E quindi i falsi positivi che vengono presi da questi strumenti sono altissimi, sono in questo caso il doppio dei criminali. Questo vuol dire che la polizia che prende queste cose deve stare molto attenta a discernere effettivamente le cause dagli effetti, esattamente come gli oncologi nel momento in cui si trovano una mammografia positiva non vanno dal paziente e gli vanno a dire guarda tu hai un cancro, c'hai 6 mesi di vita. È successa questa cosa. Un oncologo è andato a dire a un professore di statistica tu hai un test positivo, hai 6 mesi di vita. Lui ha calcolato le probabilità, ha detto io vivo 20 anni e ho vissuto 25 anni. Ultima slide. Fatele bene i calcoli. Nel confronto all'americana è chiaro, e questa è una cosa nota, studiata, che chi viene preso e chi sembra un criminale. La statistica bayesiana dice esattamente la stessa cosa. Tu vieni preso perché sembri equivalente ad un profilo che io ho infilato nella mia lavatrice bayesiana. Questa cosa ha un effetto dirompente per quello che è il diritto. Perché il diritto dice che siamo tutti uguali davanti alla legge. Dice che non puoi essere diverso per razza, per nazionalità, per religione. La statistica bayesiana no. Se i dirottatori sono islamici è più probabile che prendano un islamico, è anche più probabile che facciano più errori e quindi ti prendano di sbagliati. Per questo motivo presidiare i diritti civili, quelli banali, quelli che sembrano che ormai sono assodati da tanto tempo, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, quella che dice appunto che tu non è che perché entri in un tribunale e sei messicano allora devi essere estradato perché non hai probabilmente i documenti. Quella va presidiata molto di più, soprattutto quando la polizia, i ricercatori e tutti quelli che analizzano questi dati utilizzano questi metodi, che non sono sbagliati, sono meravigliosi, stiamo scherzando. Il problema è che vanno utilizzati in modo corretto. Fine. E questo era un tentativo di rendere molto visibile questa cosa. Spero di esserci riuscito. Se c'è qualche passaggio che non vi è piaciuto, mi farà piacere sentire i vostri commenti. Me li potete scrivere a quell'indirizzo. Grazie.
Thank you.